Amici ascoltatori, ben trovati a chi ci segue attraverso la radio, ma anche a voi amici che siete collegati con noi attraverso il video. Siamo in radiovisione, Radio Vaticana con Facebook, quindi ancora buongiorno, io sono Luca Collodi, presento gli ospiti che sono qua in studio a Roma. Don Carlo Abate, ben trovato, buongiorno Don
buongiorno.
Carlo, responsabile della pastorale diocesana di Roma, e poi Flavia De Dilectis,
buongiorno.
Qui alla mia destra, psicologa, lavora da 8 anni, se non vado errato, per quanto riguarda le cure palliative.
Sì, assolutamente sì.
Allora, io farei una prima analisi con Don Carlo, proprio un flash, Don Carlo. Parlare di cure palliative significa parlare di difesa della vita.
Significa parlare di difesa della vita, di dignità della vita, di tutela della vita, nel momento di fragilità, nel momento del massimo compimento, nel momento in cui la vita dà paradossalmente il senso, la morte dà il senso alla vita. Quindi le cure palliative sono sicuramente la massima tutela, difesa e dignità a chi vive appunto questo percorso di fragilità, di precarietà, perché ognuno possa finire degnamente, umanamente il suo percorso terreno.
E questa è la cornice che anche sì. Il Papa spesso ci dice sì. Con i suoi interventi. Dottoressa Di Dilectis, sì. Perché una psicologa sceglie di lavorare in cure palliative?
È una domanda molto complessa, rispondo per me stessa come psicologa. Cerco di essere più essenziale possibile. Parto dai fatti, da una premessa. Io ho iniziato 15 anni fa, entrando a contatto con la realtà dell'hospice, come volontaria. E al tempo seguivo il corso in giurisprudenza, quindi ero iscritta alla facoltà di giurisprudenza. Nella pratica del volontariato mi sono appassionata, mi sono sentita giusta in quel ruolo, utile, veramente motivata e gratificata, per cui ho voluto dare una struttura, una cornice più solida. E ho scelto psicologia, ho lasciato giurisprudenza e mi sono iscritta a psicologia. Che cosa mi appassiona quotidianamente? La verità, cioè il fatto che il paziente nel dolore si mostra per ciò che è realmente. Io vedo l'autenticità della persona. E questo è un dono che ci fa il paziente, è ciò che mi appassiona e mi motiva ogni giorno, ancora oggi. Poi penso che la scelta vada ogni giorno confermata.
Dottoressa
nella professione.
De Dilectis e anche Don Carlo, permettetemi questa domanda, perché molte persone se la fanno, chi ha a casa anche situazioni di questo genere. Spesso uno guarda alla sanità pubblica e diciamo sempre le cure palliative nella sanità pubblica hanno diciamo qualche problema. Poi c'è anche la sanità privata, dove anche in questo caso si fa cura palliativa. Tra pubblico e privato, a che punto siamo per la tutela diciamo di questa parte della vita degli anziani? Qualcuno pensa, fatemelo dire, che negli ospedali privati le cure palliative sono un costo e quindi di conseguenza questa cosa potrebbe avere un qualche problema. È una voce di popolo, naturalmente, poi non è così e lo sappiamo. Ecco, ma tra sanità pubblica e sanità privata il tema delle cure palliative dovrebbe essere sempre il re di ogni realtà.
Ogni tipo
guardando di all'uomo, naturalmente.
Guardando all'uomo, credo che ogni tipo di assistenza, ogni tipo di approccio terapeutico non dovrebbe avere delle disuguaglianze. Che poi esista una sanità privata, una sanità pubblica, questo è un altro tipo di discorso, perché comunque rientra proprio in un percorso di sistema di servizio sanitario nazionale.
Però l'uomo è tale nel pubblico e nel privato.
Esattamente. Che io sia nel pubblico o che sia nel privato, io debba avere lo stesso trattamento, forse non posso avere lo stesso conforto, non posso avere lo stesso lusso che si può avere in una clinica privata, ma ciò non toglie che almeno l'approccio terapeutico, il sistema di cure, il modo con cui io venga trattato non può avere una disparità solo perché io sto nel pubblico e l'altro sta nel privato. Quindi è chiaro che l'essere umano e soprattutto la sofferenza debba spianare un pochino questo percorso di disuguaglianza, no? Che può esserci, anche perché ci sarebbe poi il rischio detto in termini proprio molto, se te lo può permettere, hai diritto alle cure, se non te lo può permettere, non hai diritto alle cure. No, questo è una cosa che non esiste e che non ce lo possiamo permettere.
Dottoressa De Lectis, la sua esperienza al riguardo qual è?
È dell'assistenza domiciliare, probabilmente ancora un po' sconosciuta come realtà e la voglio introdurre in maniera viva, piena, con la mia esperienza. Il setting domiciliare è una realtà diversa rispetto a quella residenziale, a quella ospedaliera, a quella della clinica, perché è lo spazio vitale del paziente. Quindi si entra direttamente nelle case, a contatto con le mura di casa, con l'arredamento, gli oggetti personali del paziente e della famiglia, e all'interno dello spazio vitale del paziente dobbiamo costruire lo spazio di cura. Quindi serve una necessaria capacità di adattamento, per cui sin da quando entriamo dentro casa, come ci muoviamo, come regoliamo i nostri movimenti, che posizione prendiamo accanto al paziente, se in camera da letto o in salone piuttosto che in cucina, e lì dobbiamo creare il nostro spazio di cura. Serve anche tanta creatività. Quello che più mi colpisce è come l'utilizzo anche della casa e degli elementi che si trovano in casa possano aiutarci a creare un varco per conoscere il paziente, per costruire un rapporto di fiducia in qualche modo, creare la possibilità per il paziente di aprirsi in maniera ancora più intima. In questo senso serve la massima delicatezza,
Noi,
perché già di
dottoressa,
per sé.
stiamo parlando, chiedo scusa,
Sì.
di malati terminali.
Sì, è l'ambito delle cure palliative, ma nel setting domiciliare. Quindi abbiamo parlato adesso, ecco, di differenza tra sanità pubblica e privata a livello residenziale o ospedaliero, e questa è un'altra realtà ancora, ma esistente. Quindi siamo noi operatori che entriamo nelle case. Quindi non c'è la struttura. Manca la protezione della struttura, siamo noi a dover costruire con la nostra presenza la struttura e lo spazio di cura e tutto ciò che è necessario per curare il paziente direttamente a casa. Quindi far sì che quella cura sia allo stesso modo dignitosa e che l'obiettivo in ogni caso sia quello di restituire qualità di vita o migliorare la qualità di vita del paziente, sostenere lui e tutto il nucleo familiare, ma a casa, a domicilio, permettendogli di stare nelle mura di casa propria.
C'è un'ascoltatrice che diceva appunto e sottolineava, il messaggio è passato purtroppo, e sottolineava come era importante appunto questo accompagnamento che lei, dottoressa, stava sottolineando degli ultimi giorni. Ma parlavamo prima di pubblico e privato, ma a livello residenziale, cioè a casa, ci sono dei rischi per voi medici che fate un lavoro del genere?
A
Siete
domicilio
tutelati?
ci sono dei rischi proprio per tutte le ragioni, tutti gli aspetti che le ho elencato finora. Quindi il fatto che manchi appunto la struttura. Siamo noi i primi ad essere esposti in un ambiente che non è nostro, è l'ambiente vitale, lo spazio vitale del paziente, e che dobbiamo costruire quel confine protettivo che è struttura, che è setting. In questo senso, quali sono i rischi? Stando a casa del paziente si assorbe in quello spazio vitale molto di più il dolore del paziente e della famiglia, e si rischia a volte, se non ci sono quei confini, e qui probabilmente entra in gioco anche il mio ruolo nell'aiutare anche gli operatori dell'equipe a proteggersi, a creare quel confine per non confondere se stessi, il proprio dolore, le proprie fragilità, vulnerabilità con quelle del paziente, a creare la giusta distanza, che non va fraintesa con una sorta di distacco emotivo dal paziente, ma è proprio quella distanza giusta che ci permette di creare lo spazio in cui prenderci cura del paziente, capire lì dove finiamo noi ed inizia il paziente. Questo è lo spazio di cura.
Grazie dottoressa. Una ultima domanda a Don Carlo. Don Carlo, la diocesi di Roma, tutte le diocesi hanno una pastorale sanitaria, partecipano sui territori poi e accompagnano naturalmente spiritualmente i malati, sia negli ospedali sia appunto a casa. come partecipa una diocesi X in Italia alle politiche sanitarie che le regioni, le istituzioni diciamo mettono in pratica? Ci sono dei rapporti, delle riflessioni, dei contesti in cui ci si va anche a confrontare, a dialogare per migliorare naturalmente il servizio?
Non solo a livello diocesano, ma c'è anche un ufficio di pastorale sanitaria nazionale, Placei, che comunque necessariamente deve confrontarsi a livello anche istituzionale, perché è chiaro che non è solamente un rapportarsi da pastorale al letto del malato, ma ci arrivi anche attraverso il rapporto con i medici, gli infermieri, il personale sanitario. Quindi è chiaro che il percorso di umanizzazione e di sensibilizzazione, il recupero della dimensione etica in qualche modo deve essere coltivato con una speciale attenzione, ripeto, a quelli che sono, come diceva Francesco, gli ultimi, gli scartati. Tra questi ultimi scartati, e di questo forse mi occupo io in maniera un po' più specifica, non tanto a livello ospedaliero dove c'è un ufficio di pastorale sanitaria, ma il nuovo ufficio costituito il 6 gennaio del 2023, ufficio pastorale anziani e malati, che si occupa appunto di quelle che sono le cronicità e che sono le fragilità sul territorio all'interno delle famiglie, con una particolare cura a quello che è il nuovo popolo, come diceva Francesco, degli anziani, che sono gli isolati, rischiano di essere isolati da un sistema digitale dinanzi al quale loro non hanno questa capacità. Allora la solitudine dell'anziano a casa, del fragile a casa, del cronico a casa, soprattutto se hai, non è più un'età che te lo permette, quindi per entrare devi aver bisogno dello speed, per fare quello hai bisogno, si rischia questo nuovo popolo di essere ghettizzato, emarginato. Quindi il nostro ruolo è quello di, attraverso le istituzioni locali, regionali, nazionali, proprio di entrare sempre di più in contatto con queste realtà per non lasciarle proprio isolate.
Grazie a Don Carlo Abate, responsabile della pastorale sanitaria della diocesi di Roma.
Ufficio pastorale anziani e malati.
Anziani e malati, lo abbiamo appena ricordato, okay. Lei ci ha spiegato bene. Dottoressa Di Lectis, un ultimo flash, giovani, ci sono tanti giovani che sono in cure palliative a casa?
Purtroppo non sono tanti, ma ci sono. E le esigenze a quel punto cambiano, nel senso che nelle cure palliative è vero che la prima attenzione è quella che va al paziente, ma è anche vero che non ci dimentichiamo, anzi la presa in carico diventa globale, quindi dell'intero nucleo familiare. A quel punto che sia il giovane che ha dei bambini o che sia il ragazzo che ha dei genitori o dei nonni diventa veramente un supporto a 360 gradi a tutti i componenti della famiglia.
Grazie a Flavia De Dilectis, psicologa. Amici ascoltatori, noi terminiamo qua, un tema estremamente interessante, con, immagino, tante storie che noi potremmo raccontare, ma certamente anche con una sensibilità che arriva anche alle istituzioni pubbliche per migliorare la condizione di vita di queste persone umane. Grazie a voi che ci avete seguito attraverso la radio e la visione e l'ascolto anche di questo programma. La linea termina qua per quanto riguarda il video, proseguiamo sulla radio Vaticana. Grazie e buona giornata.